Ciao Andrea, Stefano.
Ciao Stefano.
Ti disturbo? Bene, caro, sono in quel di Rimini, in mezzo ai motori, Lapida. Ti disturbo?
Assolutamente no, guarda, sono in macchina, mi sto spostando da un ospedale all'altro.
Grande. Senti, tema della puntata, come la chiamo? Dottore, c'ho la prostata, anch'io?
Ne avremo da parlare.
Facciamo un po' di cose carine divulgative. Ci vediamo a Milano, ti aspetto, allora, tutto confermato, va bene?
Molto volentieri.
Ciao, okay. Dottore, ho la prostata.
Ciao.
Gli Ascoltabili presenta Una macchina chiamata corpo.
Sono Stefano Guerrasio, sono un chirurgo ortopedico e divulgatore. In questo podcast voglio mostrarvi il lato umano della medicina attraverso i suoi protagonisti. Voglio farvi conoscere la persona prima del professionista e poi attraverso il professionista avvicinarvi consapevolmente a temi che potrebbero coinvolgervi o coinvolgerci da vicino. Sono convinto che sapere e conoscenza siano la prima difesa contro dubbi e paure. Il primo passo, quindi, per un corretto approccio al percorso di cura. Ospite del podcast oggi è il dottor Andrea Gregori, urologo, direttore della unità complessa di urologia della ASST Fate Bene Fratelli Sacco di Milano. Lavora in tutti e due i presidi, quindi è un urologo itinerante. Andrea?
Sì, ciao Stefano. È un po' itinerante perché mi tocca lavorare in due ospedali diversi, quindi diciamo molto spesso muovermi in città, andare da una parte all'altra, decidere in quale giorno lavorare in un posto e quale in un altro, quindi diciamo che mi rende la vita abbastanza dinamica.
Tutto nel traffico milanese, che sappiamo essere uno dei traffici più tranquilli d'Italia dopo quello di Roma, e quindi sei un ragazzo assolutamente rilassato. Entrando subito nel vivo, l'urologo, perché io quando penso all'urologo, no, di che cosa si occupa l'urologo? Ovviamente mi viene da pensare solo a quella cosa, e quindi molti erroneamente pensano che l'urologo curi il maschietto, il ginecologo le femminucce, invece no, l'urologo è trasversale. Quindi quali sono le patologie più grandi, diciamo le più importanti, di cui l'urologo si occupa, e quindi chi è la gente che viene da te? L'80%, entriamo poi nelle patologie specifiche, quelle ci sono corsi, congressi e trasmissioni monotematiche dedicate.
Allora, innanzitutto l'urologo di cosa si occupa? Si occupa fondamentalmente di due grossi apparati, che sono l'apparato urinario, e quindi sia dei maschi che delle femmine, e invece dell'apparato genitale maschile, quindi solo
di colui il quale ce l'ha.
Esattamente. E quindi veniamo molto identificati con questa parte, però appunto ci occupiamo moltissimo di apparato urinario, quindi donne e uomini, e la maggior parte delle patologie sono molto varie. Abbiamo la calcolosi urinaria, quindi la presenza dei sassolini, che poi di cui parleremo, immagino, durante la puntata, e poi abbiamo tantissimo le patologie purtroppo oncologiche, quindi tutti i tumori che riguardano sia l'apparato urinario che l'apparato genitale maschile, e poi abbiamo una serie di patologie, le patologie andrologiche.
Andrologiche? Spieghiamo a mia zia che cosa vuol dire, che dirà: ascolta, c'è quello lì che va andrologico, cioè ragiona su che roba.
Esattamente, ragiona sul maschio, quindi sulle patologie genitali maschili.
Che hanno a che fare anche un po' con la testa, perché dice, c'è mia moglie che dice che l'uomo dopo i 40 anni, le donne hanno la menopausa, ma noi abbiamo l'andropausa e rompiamo le scatole, e ne stiamo discutendo in questo periodo. È vero, una leggenda metropolitana da coccodrillo nelle foglie di New York?
Ma diciamo che la psicologia ha un ruolo importantissimo per quanto riguarda l'apparato genitale, perché c'è tutto l'aspetto psicosessuale, quindi sai come dicono a Napoli, no? Che quella cosa lì non vuol pensiero. Quindi
grande.
Che è molto importante l'aspetto psicologico.
Quindi reni, ureteri, vescica, uretra sono pane quotidiano delle vostre cose, e poi insieme la prostata,
la nostra regina, che è la prostata,
la crostata, come diceva
la crostata,
la crostata, la diceva la nonna di una mia ex amica. Senti, e l'urologia è una branca della medicina, è una di quelle che ha avuto un'evoluzione interessante comunque negli ultimi anni, negli ultimi due decadi, no? Cioè il miglioramento della tecnologia rispetto alla chirurgia aperta, quindi l'utilizzo dell'endoscopia e tutte queste cose, a voi ha cambiato molto, giusto? Il modo di operare. Quindi se uno dovesse dire com'è l'urologo del, come dice Checco Zalone, zio, siamo nel 3000 del terzo millennio, non del 3000, l'urologo del terzo millennio, chi è rispetto all'urologo del millennio scorso? Come affronta la patologia?
Ma oggi la maggior parte della nostra attività è indirizzata verso quella che noi chiamiamo mini-invasività, quindi cercare di guarire le malattie urologiche utilizzando degli strumenti o comunque delle vie di accesso che facciano meno danno possibile al paziente, sia da un punto di vista estetico, sia da un punto di vista fisico generale, e che quindi possa far sì che ci sia un recupero molto rapido. Ovviamente questo può essere fatto solo grazie all'utilizzo intensivo di alta tecnologia. Come dicevi tu, l'evoluzione negli anni è stata incredibile. Io ricordo quando più di 20 anni fa studiavo nella scuola di specializzazione, che la maggior parte degli interventi veniva fatta con delle grandissime incisioni molto lunghe, quindi con degenze ospedaliere molto
lunghe per recuperare, certo.
Tantissimo dolore post-operatorio. Oggi le stesse cose le facciamo praticando piccole incisioni con dei buchini, entriamo con delle telecamere che addirittura ci danno una visione tridimensionale, e quindi noi entriamo proprio nel corpo delle persone e riusciamo a diciamo estirpare queste patologie, facendo veramente degli interventi cosiddetti
dei gesti veramente delicati e mini-invasivi. Esatto. E la robotica in ambito urologico ti piace, non ti piace? È molto specifica, è molto settoriale, ti ci devi dedicare? Tutti, per pochi, ma non per molti, ma non per tutti, o per pochi?
Ma la robotica è la...
Perché tanta gente ne sta sentendo parlare di robotica, per quello chiedo. È molto, non so se c'è tanta spinta anche da voi, quindi nei giornali si legge chirurgia robotica, in questo ospedale chirurgia robotica, e uno dice sì, ma chi mi sta operando? Cioè, robot.
Diciamo sì, questo è uno degli argomenti più attuali in urologia. Allora, il robot è una macchina di altissima complessità che è stata la naturale evoluzione della cosiddetta laparoscopia classica, cioè di quegli interventi che noi facciamo praticando dei buchini, entrando con la telecamera e utilizzando degli strumenti dall'esterno. Il robot ci permette di utilizzare questi strumenti a distanza, quindi stando seduti a una console e avendo la possibilità di una maggiore precisione rispetto agli strumenti laparoscopici tradizionali, perché alla punta questi strumenti hanno dei movimenti che normalmente non possono essere riprodotti. Quindi sicuramente c'è tantissima spinta anche un po' commerciale, però sicuramente
l'innovazione
sarà il futuro. Oggi i costi sono molto elevati, quindi ancora non c'è una diffusione di questa tecnologia, però io per esempio sono stato molto fortunato, perché una volta finita la scuola di specialità sono venuto a Milano, sono stato assunto in uno degli ospedali che è stato pioniere nell'utilizzo della laparoscopia, e siamo stati i primi all'ospedale Sacco di Milano ad avere il robot in Italia.
Caspita,
quindi abbiamo avuto una grande esperienza.
E quindi non si dice più, quindi chi c'è in sala operatore, ma che è alla console!
Alla console.
Il dottor Gregorio oggi è alla console. Senti Andrea, noi qua, agli ascoltabili, alla macchina chiamata Corpo, stiamo raccontando in maniera divulgativa storie di medicina, raccontando le cose basiche, ma raccontiamo soprattutto storie anche delle persone. Tu sei una persona, e quindi quello che amo chiedere agli amici che invito è: ma perché una mattina, bella ciao, ti sei alzato e hai detto voglio fare il dottore, e poi perché a un certo punto della tua carriera universitaria hai detto voglio fare l'urologo e non il chirurgo generale o un'altra specialità. Raccontaci la tua, brevemente la tua storia, se si può, quello che si può raccontare, ovviamente. Cioè, dove è stata la chiamata?
Ma guarda, la mia chiamata è stata molto precoce. Io mi ritengo molto fortunato perché ricordo benissimo che ero in seconda media. In seconda media io ho deciso che avrei fatto il chirurgo. Un po' come potevo scegliere, no? L'astronauta, il pompiere, e ho scelto il chirurgo. È stata quasi una chiamata, quindi io l'ho sentita quasi come vocazione. E quindi poi ho un po' strutturato il mio percorso di studi per arrivare a questo, quindi facendo un liceo scientifico, nonostante io avessi molti interessi anche di tipo letterario, quindi il mio desiderio, diciamo, più profondo era quello di fare il liceo classico, però per fare il medico poi ho deciso di fare il liceo scientifico per prepararmi meglio. Una volta laureatomi ho iniziato, io volevo fare il chirurgo, quindi utilizzare il bisturi nella mia pratica quotidiana, e volevo fare il chirurgo generale. E c'è stato un piccolo episodio che mi piace sempre raccontare. Ero in ospedale tra un intervento e l'altro, e eravamo nella cosiddetta sala relax, quindi dove ci si riposa per riprendersi dalle fatiche dell'intervento, e uno dei chirurghi, diciamo, più anziani, che era in quel periodo un po' stanco, mi disse: se rinasco faccio l'urologo. E questa frase mi colpì molto, e gli chiedo: perché? Spiegami perché faresti l'urologo. E lui mi ha spiegato tutta una serie di tecnicismi, e il fatto, per esempio, che l'urologo ha in mano tutta la diagnostica. Quindi l'urologo è quello che dal momento in cui vede per la prima volta il paziente arriva a trattarlo dopo aver fatto tutto il percorso anche di diagnosi. Quindi, per esempio, l'urologo fa le biopsie della prostata, le biopsie della vescica, fa le cistoscopie, cioè guarda all'interno della vescica, e quindi è un lavoro molto vario.
Fa l'ecografia,
esattamente, quindi c'è tutto un aspetto diagnostico molto forte. E poi c'è tutto l'aspetto terapeutico in sala operatoria. Quindi il lavoro dell'urologo è un lavoro molto vario, è un lavoro per cui la giornata è sempre piena di cose diverse. Quindi questo diciamo fa uscire un po' da quelle routine che possono essere noiose. E infine mi disse proprio questo aspetto super tecnologico dell'urologia, cioè che l'urologia era una delle branche specialistiche che stava avendo un grandissimo impulso dal punto di vista dell'evoluzione tecnologica, e che quindi sarebbe stata una delle specialità del futuro. Tanto è vero che in quegli anni l'urologia divenne specialità di base, quindi qualsiasi ospedale, anche uno più piccolo, doveva avere un servizio
di urologia,
magari anche solo ambulatoriale, però sì, avere l'urologia.
E senti, molto bene, il vostro, diciamo, l'attore principale, il protagonista principale comunque della tua professione, parlando di urologia, a monte di tutto c'è sua maestà il rene, anzi le loro maestà i reni, no? Visto che sono due, e questo benedetto rene che abbiamo lì dietro, no? Posteriore, in alto, sotto le coste, dà fastidio ai reni, le mani le mettiamo dietro, però vi auguro nessuno di avere fastidio ai reni nel mettere le mani dietro, sennò vuol dire che c'è qualche problema magari un po' più serio. È la funzione principale, è questo termine emunzione, no? Che non vuol dire che ti stanno dando l'estrema unzione di qualcosa, dice no ma dottore emunzione, ma allora è grave se il rene fa l'emunzione, no, è il suo mestiere, cioè sua maestà il regno, le loro maestà i reni. Che cosa fanno? Qual è il ruolo principale?
Ma allora, innanzitutto, ecco, tu li hai chiamati appunto come i reali. In effetti, in urologia i reni sono gli organi un po' più nobili, nel senso che sono quelli che sono, diciamo, più fondamentali per la vita. Senza quelli sai benissimo che il destino è o un trapianto
o la dialisi.
O la dialisi.
per sempre.
Esattamente, quindi i reni sono proprio importanti, mentre altri organi, diciamo, li si può sostituire in qualche modo, i reni sono sostituibili
da un rene
o un altro,
o da una macchina,
o da una macchina o da una donazione. Tu hai parlato di emunzione, quindi noi diciamo l'emuntorio renale, i reni depurano l'organismo insieme al fegato, sono i due organi più importanti per quanto riguarda la depurazione. Quindi il nostro corpo utilizza tutta una serie di sostanze nutritive, le nostre cellule lavorano con il cosiddetto metabolismo, e quindi un po' come noi a casa produciamo dei rifiuti, anche il nostro corpo produce rifiuti, e uno dei modi per portarli alla discarica è quello di utilizzare l'urina. Quindi si crea questo liquido, il sangue viene filtrato all'interno dei reni e produce questo liquido,
perché il passaggio è proprio questo, no? Attraverso delle arterie il sangue che gira nel corpo arriva al rene, e il rene, grazie a tutto un sistema che ha organizzatissimo, che è inutile spiegare in questa sede, non importa,
ti ricordi le difficoltà a studiarlo,
porca miseria, cioè riuscire a immaginare come era fatto. Diciamo che quando ho iniziato a fare i disegni 3D, e grazie al Netter ai tempi riuscimmo a capire sti calici come caspita erano i tubuli, che vedevi questi tagli in due dimensioni, dovevi capire la tre dimensioni, non si capiva niente, però capivamo una cosa, che il sangue arriva, passa lì, è come se ci fosse
un filtro,
mettete quando versate, no, avete fatto il tè con dentro nell'acqua e poi lo girate in un filtro e viene fuori solo l'acqua colorata, ma tutto il resto rimane separato. Il rene separa quello che serve al corpo da quello che non serve, anzi magari è dannoso, e lo butta via. Infatti noi facciamo un esempio, diciamo, non ci credete che qualcosa che entra dalla bocca, che nell'intestino viene assorbito, che va nel sangue, che va al rene, che mio padre comprò e che separa le cose, provate a mangiare una barbabietola, quelle belle rosse, e il giorno dopo di che colore fate la pipì?
Andate in pronto soccorso pensando di urinare
sangue.
Ho urinato sangue,
come ho fatto io, dopo che l'ho mangiato, dico, oddio, macroematuria, e poi dico, ma no, non è possibile, non brucia, e poi ci ho pensato, detto, porco che ne, ma ieri sera ho mangiato 2 chili di barbabietole, non ci credete ancora, anche gli odori. Mangiatevi 1 chilo di asparagi e poi andate a far pipì e raccontatemi l'esperienza olfattiva urinaria dopo aver mangiato 1 chilo di asparagi. Quindi sia le robe colorate che le molecole che producono odore vengono eliminate dal rene. Quindi il rene funziona, e la prova provata è che si colora di quello che mangiamo e si puzza di...
esatto.
Si puzza di quello che mangiamo. Però i reni sono due, in realtà potrebbero togliercene uno e l'altro va avanti a lavorare perché hanno la riserva funzionale, corretto?
Sì, no, questa è una delle caratteristiche meravigliose del nostro corpo, il fatto che un rene viene a mancare, l'altro è in grado di fare quello che noi chiamiamo funzione vicariante, quindi il rene che rimane si ingrandisce un pochino, fa una funzione doppia, e quindi il paziente ha una funzionalità renale globale assolutamente normale, quindi può fare una vita.
Anche perché, se non mi ricordo male della fisiologia, parlo del tempi di Carlo Kudega che l'ho studiata, lavora al 10% il rene, no? Normalmente, grosso modo, cioè
ha una riserva
mostruosa, cioè al 90, sì. Vuol dire che quando oggi la parte del rene che sta lavorando è un decimo, tutto il resto si sta riposando in attesa di bomba della festa per la vittoria dell'Italia, alcolica e strafazzi. Allora a quel punto anche il 20-30% si mette a lavorare. Ma io a casa, casalingo, che sto affettando il salame e voglio cercare di studiare se il mio rene funziona, quali sono i due esami basici che possiamo fare, che ci prescrive il medico di famiglia, per capire se il nostro rene sta lavorando?
Ma fondamentalmente sono un esame del sangue che misura alcune sostanze che vengono filtrate. Una si chiama urea e l'altra si chiama creatinina.
Urea ci saremmo arrivati, creatinina è già più difficile.
Creatinina è quasi un insulto.
Esatto, c'è la creatinina.
Esatto, e poi l'esame dell'urina, quindi l'esame del sedimento urinario. Quindi viene presa l'urina, viene un po' centrifugata e la si misurano tutta una serie di parametri, dall'acidità, quindi il cosiddetto pH, il peso specifico, la presenza o assenza di alcune cellule, di alcuni elementi, e quindi questo ci fa vedere se l'organismo è in stato di benessere oppure se ha qualche problema da indagare.
Prima dicevamo rene, il rene filtra, crea questo liquido che è l'urina. L'urina va in due tubicini che si chiamano ureteri, sono come due bucatini che dentro sono cavi e che portano questo liquido prodotto dai reni in basso, fino alla vescica che è un contenitore. Il contenitore si dilata, poi c'è un riflesso per cui si scarica e attraverso un altro buchino nasce un altro tubo che si chiama uretra, giusto? Una va nel pistolino del maschietto, quell'altro esce direttamente dal parto genitale femminile. Il percorso di uno è più lungo, il percorso dell'altro è più corto, però proprio perché c'è tutto questo percorso dell'urina, rene, uretere, vescica, uretra, noi potremmo fare pipì in maniera diversa. Allora una cosa interessantissima per voi urologi è che il modo di fare pipì ha un nome, un sostantivo. Il sostantivo identifica in maniera precisa quell'atto, ma a voi è utilissimo perché vi permette, per esempio, di fare tutta una serie di diagnosi. E i nomi sono molto precisi. Per esempio, che cos'è la pollachiuria?
Iniziamo un test.
Fai un quiz. Allora, okay. Pollachiuria ha un volatile che fa le uova, che sta mingendo. Oppure, che cos'è la pollachiuria?
La pollachiuria è l'aumento della frequenza delle menzioni, quindi quando il paziente dice io devo continuare ad andare a fare la pipì.
E cosa potrebbe essere, per esempio, la diagnosi più frequente? Poi ce ne sono tantissime, ma la prima cosa che all'urologo in ambulatorio viene in mente, se io dico dottore, io devo andare a fare la pipì 5 volte in un pomeriggio, 5 volte la mattina...
Guarda, se è un maschio, la prima cosa a cui bisogna pensare è un problema alla prostata.
E se è una femminuccia?
Se è una femmina, invece, è più probabile un'infezione. E quindi dovremmo fare gli esami per
stranguria. È un modo diverso di urinare? È mettere le mani intorno al collo mentre fai la pipì?
Quello è strangolare.
Oppure è urinare su un cocomero? Oppure che cos'è?
Non ci avevo pensato.
La stranguria.
L'anguria, non avevo fatto l'associazione.
Oppure
la
cos'è?
Stai facendo tu adesso.
Che cos'è la stranguria?
La stranguria è specificatamente è il bruciore quando si urina. Quindi il paziente sente proprio la sensazione di bruciore lungo il canale, quindi lungo l'uretra. In alcuni casi viene utilizzato anche se il paziente lamenta dolore, quindi vero e proprio dolore.
E fare la pipì a goccioline? Cioè quando vai devi farla e poi fai una gocciolina?
Quello si chiama gocciolamento, gocciolamento o dribbling, perché sai che poi a noi piace usare i termini inglesi, il dribbling che non è nel calcio, ma è
che poi trovi un po' di gocce pipì nel gabinetto, un po' fuori, quello è il dribbling.
E o anche negli slip, quindi...
E l'ematuria,
le mogli si arrabbiano.
Dicono sì, l'ematuria.
L'ematuria è la presenza del sangue, nel sangue nell'urina, che può essere visibile,
macroscopica,
macroscopica, quindi un po' come quando si mangiano le barbabietole.
Esatto, proprio rossa.
Si vedono le urine rosse o addirittura con la presenza di grumi di sangue, cioè dei coaguli. Oppure può essere microematuria, cioè
quindi...
noi vediamo le urine che apparentemente sono perfette, ma quando facciamo l'analisi del sedimento troviamo dentro gli elementi del sangue, quindi i globuli rossi oppure l'emoglobina.
Senti, invece la piuria è fare pipì facendo chip chip, è un uomo molto religioso che urina o che cos'è la piuria?
La piuria è la presenza di pus nelle urine. Cos'è il pus? Il pus è la presenza di globuli bianchi in sfaldamento, quindi che si sono rotti. I globuli bianchi sono le cellule deputate alla difesa contro i batteri, e quindi quando questi devono combattere un'infezione, e poi a un certo punto si muoiono, si sfaldano e creano questo liquido che ha un cattivissimo odore. Provoca spesso una febbre alta, quindi va sempre tolto il pus, quindi va sempre evacuato, e quando questo si trova nelle urine è proprio segno di un'infezione delle vie urinarie, quindi
una cosa
curato
seria.
Con gli antibiotici.
Invece se non facciamo pipì, ne facciamo pochissime, anche qua ci sono dei termini specifici.
Assolutamente. Allora, ecco, qui poi bisogna distinguere bene tra il fatto che non si fa la pipì, se è perché i reni non ne producono abbastanza,
che si chiama anuria o oliguria.
Esatto, oliguria è poca e invece anuria è proprio l'assenza.
Zero.
E questo può essere dovuto al fatto che i reni sono bloccati nella loro funzione, oppure può essere un problema di tipo ostruttivo, cioè che il paziente ha prodotto l'urina, quindi i reni hanno funzionato regolarmente, la vescica si è riempita, ma la vescica non riesce a svuotare, quindi c'è quella che noi chiamiamo ritenzione urinaria, che può essere acuta o cronica.
Poi c'è la nitturia, che invece dovessi alzare di notte per fare pipì, e vedremo dopo a che cosa è collegato. E questo è un podcast divulgativo e non c'è podcast se non c'è la voce del popolo, cioè che cosa dice la gente quando si parla di queste problematiche o quando noi andiamo a dire: ma lei con le vie urinarie come è messo? Sentiamo che cosa ci hanno detto.
Problemi urologici? C'ho la prostata. Mia moglie me l'aveva detto: Gino, vai a fare l'esame che ti ha detto il dottore. Io invece ho perso tempo, mi sono dimenticato. E poi il PS qualche cosa è andato a 4 e rotti. Adesso mi ha detto l'urologo che mi scava la prostata, mi fa la TURP, una roba del genere. Ma mi scava la prostata, gratta via un po' di roba, dici che dovrebbe bastare.
Ireni, guardi, ho fatto 3 figli, uno di 3,950 kg, ma il dolore che ho avuto col calcolo renale non lo auguro a nessuno, neanche a mia suocera. Mi ero ammazzata di crostacei la sera prima, poi di notte un male, morivo. Mi hanno fatto la morfina in pronto soccorso e poi mi hanno dovuto bombardare i calcoli.
Ogni 3-4 anni urino sangue, ho un rene policistico. Mi hanno spiegato che questi cisti si rompono spontaneamente, il problema si risolve da solo. La prima volta però mi sono preso uno spavento.
Facevo un sacco di pipì e poi hanno scoperto che avevo la diabete.
Problemi con le vie urinarie? Sono soggetta a infezioni ricorrenti, è una vera noia. Adesso però le riconosco subito e mi tratto immediatamente. Ho imparato a idratarmi di più, bevevo davvero poco prima. Adesso infatti va molto meglio.
Devo dire che abbiamo visto un po' di cose. E la prostata, tranquillizziamo i nostri ascoltatori maschi, la prostata l'abbiamo tutti, che c'ho la prostata, lei anche tu, ce l'ho anch'io la prostata.
Meno male
che abbiamo la prostata. Il problema è che ho una problematica della prostata e di solito, così come viene descritto, è stata un'ipertrofia, cioè una prostata che ha cominciato a crescere. Questo PSA è un antigene che cresce, ti sta dicendo che la prostata sta iniziando a fare qualcosa che non dovrebbe. E quindi è un ottimo campanello di allarme per dirci: guarda che è arrivato il momento di andare dall'urologo e che cosa dobbiamo fare, cioè quando dobbiamo iniziare a dosare questo PSA e quando ci dobbiamo preoccupare, ed effettivamente questa TURC che non esiste,
cose turche,
quando è che ci fanno le TURV o le TURP o tutte quelle cose che fate.
Ok, allora quel signore che ha parlato prima sì, è un classico caso di ipertrofia prostatica, che quindi inizia a avere i disturbi classici, diciamo, dell'età adulta. La prostata è un organo che nella maggior parte degli uomini inizia a crescere addirittura dopo i 35 anni, magari poco, quindi spesso non dà disturbo, e nella maggior parte dei casi i primi sintomi che provoca li si ha dopo i 50 anni, quindi solitamente, ecco, lo spartiacque sono i 50 anni.
Siamo dentro.
Sì, purtroppo sì. L'antigene prostatico specifico, che ricordo è una proteina assolutamente normale prodotta dalla nostra prostata, che peraltro esplica le sue funzioni non nel sangue, dove noi andiamo a dosarla, ma nel liquido seminale, è un ottimo segnale che ci può essere qualcosa che non va bene nella
quindi
prostata.
Quindi dosarlo con un semplice prelievo è una cosa che, insomma, ragazzi, si può fare. Quindi avete 50 anni, state facendo gli esami del sangue, il vostro medico di famiglia metterà dentro sto PSA, fatelo, e se il PSA è alto andate a fare una visita urologica. Senza ansie andate a farla, vi faranno un'ecografia, giusto?
Sì, più che altro, sì, la prima, no, primissima cosa, prima dell'ecografia, quella, si fa la, quella che diciamo tutti i maschi un po' temono, che è la visita.
Aspetta, fa vedere la mano.
Ecco.
La temo tantissimo. Ma non basta il prelievo, sono sicuro che...
Guarda, allora...
senza dito ferire...
No, purtroppo non basta, adesso ti spiego perché.
Io in realtà lo so, sto facendo il giochino qua, ma lo so che è una forca caudina quella, bisogna... Spiega, sì, bene, bisogna che passarci. Cosa il tuo polpastrello del dito indice, che cosa sente quando fai la palpazione prostatica. Sente quello che non può sentire a nient'altro che il tuo dito, cioè...
Esatto, allora prima mi hai chiesto quando bisogna fare i controlli. Abbiamo già detto che lo spartiacque sono i 50 anni, però le persone che hanno una familiarità per alcune patologie, in particolare per il tumore della prostata, devono iniziare un po' prima. Noi urologi consigliamo di iniziare il controllo del PSA e le visite urologiche a 45 anni in quel caso. Poi perché non basta solo il PSA? Il PSA aumenta nella maggior parte dei tumori prostatici, però lo fa in una percentuale che è intorno all'85% dei casi, e quindi abbiamo un 15% dei casi in cui il tumore c'è ma il PSA è normale, e quindi qui come certo. L'unico modo per sentirlo è esplorare la prostata per via rettale con il nostro dito, che quindi potrà sentire delle aree disomogenee, quindi per esempio di indurimento della ghiandola, che ci faranno sospettare la presenza del tumore. Quindi è molto importante associare il PSA con la
visita. Abbiamo fatto tutta una puntata sull'espressione dei neuroni della mano a livello cerebrale dell'homunculus. Ringraziamo che la mano dell'homunculus dell'urologo sia enorme.
È sensibile.
Senti, un'altra cosa che è stata toccata, che è molto interessante, tra l'altro io personalmente sono coinvolto, sono i calcoli renali. I calcoli sono dei sassi che si formano, sono di ossalato di calcio la maggior parte, piuttosto che di acido urico, ma chi se ne frega, questa è terminologia. Il concetto è: si formano perché si aggrega qualcosa. Allora la domanda in un ambito divulgativo è: primo, ma noi, se siamo soggetti a, possiamo fare una vita che prevenga questa problematica, sì o no? Quindi può esserci un'alimentazione che prevenga, possiamo fare qualcosina a casa in cucina oppure no? Due, possiamo bere delle acque di un certo tipo? Tre, se ci viene un dolorino e sappiamo che quello, cosa possiamo fare a casa per curarci? Io per esempio ho delle strategie, quindi che dobbiamo fare? Cioè, che cosa mangiamo e che acqua beviamo? Tanto per cominciare velocissimamente.
Allora, prima di tutto bisogna berla l'acqua, come diceva, c'era quella ragazza
che si idrata di più adesso.
Che adesso si idrata di più, lei lo faceva per le infezioni, ma questo è molto molto importante anche per la calcolosi, nel senso che noi dobbiamo diluire il più possibile quelle sostanze che sono i sali, che vanno ad aggregarsi a formare questi sassolini che poi ci danno grossi guai. Quindi prima di tutto bere tanto. Di base va bene qualsiasi acqua,
anche se ha tanto calcio dentro,
anche se ha tanto calcio, perché i nostri reni sono molto bravi, i reni insieme al nostro intestino sono molto bravi a diciamo a fare una prefiltrazione di queste sostanze. Quindi se il nostro organismo è sano possiamo bere qualsiasi tipo di acqua. In caso invece di alcune patologie particolari, penso a quelle malattie infiammatorie intestinali, tipo il morbo di Crohn, la rettocolite ulcerosa, che sono termini un po' difficili, ma che appunto ci indicano queste malattie in cui l'intestino aumenta la propria filtrazione, il proprio assorbimento, e quindi se un'acqua è ricca di calcio allora assorbiremo più calcio. Ma se il nostro organismo funziona bene, questo
fa quello che deve fare, assorbe quello che deve assorbire.
Sì,
però se uno ha una tendenza a fare calcoli, magari beve un'acqua più oligo minerale, pauci minerale, che non minerale vero e proprio. Basta andare a vedere dietro residuo fisso a 180 gradi se il numero è alto o basso, è lì che bisogna guardare le etichette. Non è che guardi, c'ho l'acqua biologica, no, devi guardare se l'acqua ha un residuo fisso alto o meno. Crostacei, pomodori, li consigli a chi soffre di calcolosi renali?
Quelli sono un pochino da limitare, ecco. Poi sai, ai crostacei non si comanda.
No, quindi fra quello e la scorpacciata di formaggio, a quel punto meglio un pochino di crostaceo.
Ecco, hai proprio toccato i cibi, diciamo, più vietati. In generale, guarda, il consiglio che mi sento di dare più di tutti non è tanto sui cibi in sé, sì, ma è più sulla presenza del sale, quindi cercare di ridurre il sale nella dieta, quindi cosa che sai fa anche bene per altre situazioni, tipo la pressione alta, e questo sicuramente aiuta anche per la calcolosi renale. Quindi ridurre il sale nella dieta riduce il rischio di formazione dei calcoli.
E magari usare curcuma e curry per dare sapidità al cibo, se proprio certo, non resiste, che è anche il curry. Caspita. Senti, velocissimo, che poi andiamo in chiusura. La signorina che ha detto che aveva il disturbo delle vie urinarie, che aveva questi brociuri, quindi probabilmente avrà avuto stranguria, quindi l'hai già anticipato, se uno ha una tendenza a soffrire di, l'idea di idratarsi è già una cosa ottima, no?
Sì.
Ma quando prendere un disinfettante delle vie urinarie? Cioè, appena ce l'hai o ci deve essere un certo tipo di... Tu sei a casa, ti hanno consigliato il, non lo dico che non faccio pubblicità, ma ti dovesse venire il fastidio, quando va preso? Quando il bruciore è forte, nella fase iniziale, se lo riconosci, non c'è una regola, piglialo e basta, aspetta di avere la febbre, di avere il dolore.
Allora, guarda, sicuramente come ha fatto la ragazza di prima, non va benissimo, nel senso che oggi c'è molta tendenza all'automedicazione, quindi a utilizzare gli antibiotici in maniera un po' troppo facile. Sai benissimo che questa è una cosa che ci mette poi in difficoltà, nel senso che si formano le cosiddette resistenze e quindi abbiamo più difficoltà a trattare le infezioni. Dal punto di vista della comparsa di queste infezioni, che sono molto fastidiose, quindi io capisco l'urgenza e la necessità di iniziare ad assumere qualcosa. Però appunto oggi abbiamo anche la possibilità di utilizzare dei preparati cosiddetti fitoterapici, comunque degli integratori che aiutano già a mantenere un certo equilibrio all'interno delle urine, quindi a ridurre il rischio di infezioni. Quindi farsi consigliare dall'urologo questi prodotti può aiutare a prevenire questi episodi. L'ideale è sempre quello di fare una urinocoltura, quindi un esame che serve a capire qual è il germe che è presente all'interno
delle urine. E a casa come si fa l'urinocoltura?
A casa l'unico modo che puoi utilizzare è lo stick delle urine, che non è una vera e propria urinocoltura, è c'è questa cosiddetta cartina di tornasole, quindi sono delle strisce che si immergono all'interno dell'urina e ci dicono se ci sono presenti batteri, leucociti, cioè globuli bianchi, quelli che appunto, come dicevo prima, formano poi il pus, e ci danno qualche indicazione, la presenza per esempio dei nitriti, che sono dei prodotti dei batteri.
E quindi un segno indiretto di infezione.
Quindi un segno indiretto.
No, ma la domanda era, nel momento in cui raccogliamo la pipì nel vasetto, no, il famoso tappo, il barattolino col tappo rosso che poi ti danno in farmacia, qual è l'errore, se devi portarlo al laboratorio, qual è l'errore che non devi fare per inficiare la ricerca di batteri nell'urina?
Metterlo in frigorifero.
Perché tutti, l'ho messo in frigorifero. Così hai ammazzato i batteri. Ragazzi, a 4 gradi muoiono tutti. Quindi porti un vasetto, un barattolino col tappo rosso, è inutile. Quindi si fa la pipì e la si porta subito. Anzi, alle volte viene fatto direttamente nel centro.
Nel bagno del laboratorio.
Nel bagno del laboratorio. Quindi lo diamo come messaggio: se dovete fare un'urinocoltura, per favore non fate la pipì a casa. Mettetela nel barattolino col tappo rosso, mettetela in frigorifero, così l'ho conservata e ammazzato i batteri. E quindi l'esame sarà negativo. Questo è il consiglio dello zio Andrea. No? Mi raccomando,
oggi
ragazzi.
Oggi è lo zio.
Molto bene, Andrea, ti ringrazio tantissimo di essere venuto con noi, è stato un piacere. Poi si parla sempre di, insomma, problemi urinari abbiamo avuti più o meno tutti, quindi grazie di essere venuto qua.
Grazie a te, Stefano.
E voi che siete all'ascolto, invece, tornate sugli ascoltabili settimana prossima per un nuovo episodio di Una macchina chiamata corpo, la medicina vista da professionisti che sono anche esseri umani simpatici. Ciao da Stefano Guerrasio
e Andrea Gregori.
Pronto? Ciao Licia, Stefano Guerrasio, ti disturbo?
Buongiorno Stefano, contenta di sentirti, che succede?
Senti, ti avevo accennato al podcast, ti volevo invitare per parlare a una macchina chiamata Corpo, di quello di cui ti occupi, cefalemi, crani, trucchi, consigli, chi è cosa, insomma un po' i consigli che possiamo dare alla gente a casa per stare un pochettino
meglio. Vengo volentieri, da te vengo sempre volentieri, quando dovrai venire?
Sarà probabilmente una mattina, adesso stiamo definendo il calendario, ti dico poi l'orario e ti mando un messaggio.
Mandami tutto così programmiamo, grazie, a presto.
Un abbraccio, grazie a te, ciao.
Ciao, ciao.
Una macchina chiamata Corpo è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Stefano Guerrasio e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Stefano Guerrasio, chirurgo ortopedico e divulgatore. Testi di Stefano Guerrasio. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Attenzione, i consigli forniti nel podcast Una macchina chiamata Corpo non sostituiscono in alcun caso il parere del medico curante, che deve essere consultato sempre in caso di patologie o malesseri.